Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 settembre del 2025. La questione fondamentale, oggi sui giornali ce ne sono alcune molto divertenti, ma la questione fondamentale è buongiorno oracolo infinito. La cosa divertente, fulvia, mitica, Giorgia Ugg, è la vicenda di questa flottiglia. La flottiglia non si ferma, sono a 500 miglia dalla costa, alcuni dati insomma di informazione generale, e sono 4-5 giorni di navigazione se il mare è con loro, come dice oggi il manifesto, via col vento. Altre informazioni tecniche sono una cinquantina di barche, sono 45 italiani, circa una cinquantina di italiani, e questa flottiglia dovrebbe quindi in 4-5 giorni, più probabile 5 giorni perché stiamo parlando comunque un po' di vento c'è, ma anche un po' di mare, beh, dovrebbero solcare e superare le aree diciamo proibite. E su questo è interessante l'articolo di Antonio Castro. Vedete, qualcuno può pensare che il mare vicino alla striscia di Gaza sia un mare che oggi è diventato off limits per la guerra in corso. In realtà vi è una risoluzione dell'ONU del 2011, quindi 6 anni dopo che Israele nel 2005 ha lasciato la striscia di Gaza, 6 anni dopo, tanto per dare qualche informazione, e 6 anni dopo di questa informazione, di questa diciamo, risoluzione israeliana di mollare Gaza, c'è una risoluzione dell'ONU che dice che il blocco navale da parte degli israeliani intorno al mare di Gaza è legittimo. Cioè l'ONU dice che quella area è legittimamente un'area off limits perché il timore di Israele dopo aver lasciato Gaza, timore ovviamente più che comprensibile, è che attraverso via mare arrivassero armi su armi. In realtà poi sono arrivati ugualmente attraverso, diciamo, i tunnel, gli aiuti Hezbollah. Comunque sono arrivati in ogni caso. Io vorrei semplicemente dare questo elemento di contesto. Castro oggi sul giornale: dal 2011 vi è un blocco navale, vi è un pattugliamento delle navi israeliane e dal 2011 quella roba è considerata legittima da parte dell'ONU. Ma siccome quando ci si mettono in mezzo i sinistrelli della flottiglia va tutto bene, loro possono violare questa area e noi stiamo lì a fargli il tifo, non io, certamente molti dei commensali, cioè loro stanno violando una cosa che è riconosciuta persino dall'ONU, è come se arrivassero diciamo in un'area protetta dagli Stati Uniti o dai russi o dalla Corea del Nord o dalla Cina, ecco, questi paesi sparerebbero immediatamente. Invece gli israeliani oggi in guerra devono fare buon viso a cattivo gioco, spareranno come è normale che avvenga purtroppo in zone di guerra. Cerno ci scrive oggi e ci butta subito sugli elementi politici che dopo che Mattarella aveva detto ai flottiglianti di andare a Cipro, non violare quell'area e gli aiuti sarebbero poi arrivati attraverso l'intercessione della CEI, beh, insomma, questi se ne sono fregati, dice Cerno, toc toc, dov'è finita la Schlein? Perché non dice nulla? In realtà dalla campagna elettorale nelle Marche la Schlein qualche cosa dice, secondo la Vitale oggi su Repubblica, e cioè dice che approva le parole di Mattarella. Però nella parte in cui Mattarella dice che comprende, Mattarella dice da buon democristiano, comprendo l'alto valore morale ispirato dalla flottiglia, io non comprendo per niente questo alto valore, però i democristiani sono più bravi di me, dico comprendo l'alto valore, però fermatevi, io dico fermatevi e non comprendo l'alto valore, però detto che, anzi dico neanche non fermatevi, prendete le conseguenze delle stronzate che fate come tutte le persone adulte. La Vitale quindi ricorda che la Schlein apprezza la prima parte di apprezzamento di Mattarella, però sul valore della flottiglia, però dice la Schlein che ci vuole una scorta europea. Ecco, ci vuole la scorta europea. Questa è l'idea della Schlein. Io trovo fantastico, cioè per questi 50 italiani, 40 francesi, 30 spagnoli, questi qua, e adesso vi spiego chi sono questi qua, però, perché poi dobbiamo sempre mettere le cose nel giusto ordine. Chi sono questi sinceri democratici che stanno sulla flottiglia, fanno i balletti E sono lì con quest'aria eroica di combattere contro il mostro israeliano. Una di loro, ieri, una delle più importanti di loro, i mostri della flottiglia, li definisce giustamente libero, ci ha spiegato la seguente cosa. Stupri, ma è una bufala! È una bufala! Alcune donne erano deluse perché nessuno le aveva toccate. Femministe di questa minchia, dove cazzo siete? LGBTQ più di questa minchia, dove cazzo siete quando c'è il responsabile dei marocchini che non vuole che nella flottiglia ci sono LGBTQ? Femministe, quando c'è una testa di cazzo, scusate il gergo, mi scuso con le signore, ma una deficiente che riesce a dire che le donne si sono anche lamentate, le ostaggio perché nessuno le ha toccate, io vorrei sinceramente che questa cretina non venisse presa dagli israeliani, no. No, perché gli israeliani sono un popolo democratico, le loro prigioni saranno durissime, ma sono persone che tengono i terroristi di Hamas, i terroristi che hanno ucciso i loro compatrioti, diciamo, ancora nel novero dell'accettabilità occidentale. No, vorrei che quella che ha detto questa frase passasse qualche tempo in Afghanistan, vorrei che passasse qualche tempo in Iran, vorrei che passasse qualche tempo sotto Hamas. Io vorrei che lei si velasse fino a qua e ripetesse ad alta voce con noi. Bufala le donne stuprate, alcune sono deluse perché nessuno le ha toccate. Ma voi vi rendete conto? Noi stiamo mandando una scorta a gente di questo tipo? Vabbè, la portavoce italiana ha semplicemente detto che il 7 ottobre in realtà nasce da una storia lunga 80 anni, no? Questa l'abbiamo sentita mille volte, l'ha detto anche Gutierrez, il presidente, il segretario generale dell'ONU, no? Che disse l'8 ottobre, perché quelli è una storia che nasce da 80 anni, perché quelli occupavano da che? Che dal 2005 gli hanno mollati. Questi sono i propal. Poi ci sono anche i propal italiani, quelli che vanno a Torino e vogliono occupare l'aeroporto di Caselle. E io ho chiesto a Crosetto di mettere dei carri armati e della folgore, un po' come loro scortano i propal, i nostri pro-life. Pro-life non sono soltanto quelli di Verona che sono per i figli. Pro-life sono quelli che vogliono vivere normalmente senza che mi rompano i coglioni quando prendo un treno, un aereo, perché forse ho la legittima volontà di prenderla e la legittima libertà di prenderla, a meno che non ci sia uno sciopero secondo i canoni dello sciopero, e allora a quel punto io so che c'è lo sciopero, ma non è che ci si arrivano 30 ragazzi, vanno sui binari delle stazioni perché si sono svegliati la mattina e decidono per il genocidio che sta avvenendo in questo momento secondo loro e decidono che la mia vita deve essere distrutta perché stanno morendo a migliaia nella guerra di Gaza, perché altrettanto potrebbero fare per la guerra in Sudan, altrettanto in quella Yemen, altrettanto in quella in Eritrea, altrettanto in quella in gli uiguri musulmani in Cina, potrebbero farlo ogni giorno, potrebbero inventarsi giustamente una grande causa civile. Non funziona così, dice Benedetta Reis, e la giornalista della Rai che dice che i bambini del 7 ottobre non sono morti. Questa è la Goracci, straordinaria, straordinaria, perché questo è il negazionismo, ma negazionismo non quello che ho io riguardo all'ambiente, non quello che ho io di cui mi hanno occupato, ma qua basta vedere i video, ma comunque quelli neanche li vogliono vedere. Però questa idea dei propal che anche a Torino fanno gli scontri e ci sono i soliti poliziotti feriti, apro una parentesi e chiudo una parentesi, 60 poliziotti feriti, 5 arrestati, c'è qualcosa che non funziona nel nostro sistema di repressione. In una democrazia liberale esiste la repressione e la sanzione, se no non siamo un sistema democratico, siamo l'anarco-liberismo che piace a me, l'anarco-capitalismo, ognuno fa quello che cazzo gli pare e ognuno si difende da solo. Ma siccome non siamo in questo sistema, se ci sono 60 poliziotti che sono stati feriti e ci sono 5 arrestati, 2 minorenni e 3 dei centri sociali, abbiamo un piccolo problema nel sistema repressivo italiano, possiamo dirlo? Vabbè, comunque, sì, la chiameresti difesa, io la chiamerei repressione, perché se uno dà un cazzotto a un carabiniere o a un poliziotto o uno della polizia municipale, se uno dà un cazzotto va a processo, non è che possiamo far finta che no, quelli si reprimono, si devono avere anche il coraggio di dire le cose come stanno, noi non educo quella persona, poi ci penserà il carcere educarla semmai, ma intanto la reprimiamo. Però il punto sostanziale è che ci sono questi scontri a Torino e allora io vado a cercare sulla stampa di Torino una notazione di questi scontri, c'è una fotonotizia del giornale, c'è scritto un po' su tutti i giornali, c'è una minuscola notiziola alla fine di un occhiello della prima pagina, cioè è inesistente sul giornale di Torino e Piemontese della Stampa gli scontri che ci sono stati a Torino da parte degli studenti Propal, e che è evidente, perché è la tesi zero calcare che lo reggerete sul mio sito, cioè per la quale in realtà il problema è come viene gestita male dai poliziotti l'ordine pubblico e non il problema dei violenti, cioè il problema è l'ordine pubblico, non c'è nulla sulla stampa, perché la foto notizia della prima pagina della stampa è dedicata alla Venezia, che è stata designata come direttrice musicale della Fenice. Beh, insomma, è una che ha diretto in tutto il mondo, ha suonato in tutto il mondo, è andata in Argentina quando non c'era né Perón né Milei, è stata in Francia, è stata a Nizza, ma è stata in centinaia di teatri, e oggi questa signora viene portata a dirigere la Fenice, la direzione musicale. Apriti cielo, e la stampa racconta di tutti contro la Venezia, che è perfettamente vero. Vi segnalo che il maestro Muti, che forse è meglio anche della Venezia, mi sembra un gigante, fu cacciato, c'era Fontana all'epoca sovrintendente, mi sembra nel 2005, dalla Scala di Milano 800-1, cioè tutti 800 furono contro Muti. Quindi insomma, questa fantastica democrazia degli orchestrali, dei sindacati, della minchia, eccetera, nei teatri, cacciò Muti dalla Scala. Va bene, questo è il concetto, però io non paragono ovviamente la Venezia a Muti, ma paragono il ragionamento a quello che fa quel genio di Alberto Mattioli oggi, che prende per il culo Donzelli, prende per il culo la destra, prende per il culo la Venezia. Però mi dice una cosa, mi dice, ma pensate un po' voi, tutti i teatri sono solidali con questa cosa tremenda che è stata fatta a Venezia di mettere la Venezia, come se fosse tremendo mettere una che viene riconosciuta brava in tutto il mondo, è l'unico caso in cui le donne, così come nel caso dei Propal, non si alzano in piedi. Ma comunque il punto è questo, che mi spiega che anche il Teatro Petruzzelli fa parte dei teatri che si scagliano contro la nomina della Venezia. Allora lì io sono impazzito. Ma allora sono impazzito. Il Petruzzelli, quello che io ho abbandonato recentemente dopo 6 anni che faccio la ripartenza a Bari, il Petruzzelli, dovete sapere che sono andato a vedere il curriculum del sovrintendente, per fortuna, o del direttore, del capo, del numero uno, del Petruzzelli, dove non ci sono stati scioperi, dove il presidente leccese, il sindaco comunista Propal, verde comunista di Bari, è presidente, quindi il verde comunista, quello che isola gli israeliani, che sostanzialmente mi mette le condizioni di andare via anche da Bari a me, quello lì nomina il presidente del consiglio di amministrazione o della fondazione del Petruzzelli e nomina il numero uno del Petruzzelli. Questo numero uno del Petruzzelli, voi immaginate che sia il miglior barese che esiste al mondo? Io ho visto il curriculum, ma lo potete vedere anche voi, andate a digitarlo. Aspettate che non mi ricordo come si chiama. Mi sembra Prezioso, però insomma ce l'avevo prima negli appunti. Questo Prezioso, andate a vedere, sovrintendente del Petruzzelli, fatelo, non vi fidate di me. Dopo essersi diplomato in ragioneria con 36 su 60, cioè scrive lui tutte queste cose, dopo aver fatto un corso, un'università a Bari, poi essere diventato, aver fatto un'università a Roma, poi essere come primo nome del curriculum presidente degli alunni della LUIS, aver fatto un parte di consigli diciamo di amministrazione di un bel po' di società municipalizzate, legate alla politica barese, dopo aver fatto tutte queste cose qua, questo è un commercialista, era il direttore amministrativo, cioè tu fai sovrintendente del Teatro Petruzzelli, che farà la stessa fine della Fiera del Levante. Il Petruzzelli farà la stessa fine della Fiera del Levante, era una fiera strategica ed è diventata una fiera del paese, ma non le fiere del paese che mi piacciono a me, con le signore, con le cose, quelle che si danno un tono, che fanno la politica, una merda. Poi al Petruzzelli, che è un teatro stupendo, favoloso, peraltro ci sono delle persone che lavorano al Petruzzelli che sono deliziose, delle maschere straordinarie a cui io sono legatissimo, ma il punto sostanziale è che questo, dall'alto della sua laurea e dalla sua esperienza di esperto contabile, questo fa le pulci al Teatro della Fenice dopo che lui non ha nessun titolo musicale, artistico, anzi un titolo ce l'aveva, quello di rompere i coglioni a me, perché voleva inserire nelle tavole rotonde della ripartenza gli amichetti suoi, perché questo è successo tra l'altro a Bari. Mi ha detto, ma perché non metti questo che conosco dell'Oman nella tua tavola rotonda? Allora, il punto è questo, cioè in tutti i teatri ci stanno i raccomandati, qui c'è una che comunque ha fatto ed è riconosciuta internazionalmente e a lei dobbiamo rompere i coglioni. E chi rompe i coglioni? Il commercialista di Bari, che fa il sovrintendente a Bari perché è amico della cricca che comanda a Bari. Ma dai, ma mi viene da ridere, cioè la Venezia è raccomandata e quello di Bari no, o quello di Roma, o quello di Bergamo, non lo so, non lo voglio neanche sapere, ma quello proprio non ci doveva stare, quello doveva stare zitto. come tutti quanti quelli che hanno, perché è chiaro, se sei nominato da sinistra sei bravo, se invece sei mica della destra e magari neanche nominato da destra sei una pippa, è una storia straordinaria. E guardate che finirà male purtroppo per la Venezia, perché se c'è un precedente che fanno fuori muti dalla scala, cazzo, la vedo male, spero che resista fino alla morte. Nel frattempo c'è il rischio droni sull'Italia, dice Zaleski, come facciano arrivare i droni fino all'Italia, non lo so, ma evidentemente è un tema politico fondamentale, così come sulla finanziaria ci si avvicina e lì c'è una battaglia all'interno del centrodestra tra la Lega e Forza Italia, perché Forza Italia non vuole assolutamente tassare le banche, mentre la Lega vorrebbe questo prelievo che piace alla gente che piace, e cioè la tassazione delle ramponi di 939, ora non ci torni più a Bari, no, guarda, questo è stabilito, io a Bari ci torno, vado in azienda, ma io a Bari in quella pattuglia, in quella flottiglia albanese, ma non albanese per il popolo straordinario guidato da Rama, albanese in funzione della portavoce dell'ONU, in quel popolo albanese non ci torno più, albanese lei. Due ultime cose, intervista a Ulebeck che è bellissima, perché l'idea di intervistare Ulebeck è sempre bellissima, devo dire la verità che non dice molto, dice che Macron è difficile considerarlo, però dice che il politicamente corretto è ancora vincente e cose di questo tipo. Infine Garlasco, beh insomma Garlasco è una storia incredibile ovviamente, perché qui bisogna esercitare il proprio garantismo anche nei confronti di questo giudice Venditti, però la storia di questi soldi presi a nero, l'archiviazione di Sempio fatta in 21 giorni, insomma ragazzi si tratta veramente di una storiaccia, ma che è una storia che ha a che fare con la giustizia italiana, ci possiamo fidare di questa giustizia, ci possiamo affidare a questa giustizia, devo dire francamente è un bel problema, perché la giustizia non discute con nessuno, quando decide decide, e sono cazzi vostri perché può decidere anche della vostra libertà. La Venezia è orgoglio italiano, gli altri sono una vergogna italiana, ciao Nicola, Lello il veloce, Franca Paolo, che roba, aspetto ripartenza in altre città, sicuramente ci sarà a Milano, mi sembra a gennaio, non ho ancora deciso il giorno esatto, però facciamo a gennaio la ripartenza a Milano, quindi siate pronti. E poi niente, noi ci vediamo sul sito e poi domani tutta quanta l'infilata del lunedì. Nick, hai festeggiato? Sì, ho festeggiato e grazie per tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per ieri. Ciao!